tuo padre sei colui che ci dona l'amore gratuito e che non chiede nulla in cambio, che non ci ricatta, che ci accoglie per quello che siamo. Sei davvero il Dio della misericordia, della bontà, della tenerezza. E ti vogliamo dire tutta la nostra riconoscenza, perché ci porti a un continuo rendimento di grazie. E ti lodiamo e ti benediciamo perché ci hai donato Gesù e continui a donarcelo, non ce l'hai dato una volta sola, ma ce lo doni giorno dopo giorno. Non ti stanchi mai di ridarcelo perché tu sai che noi lo dimentichiamo, lo perdiamo per strada. Ci illudiamo di essere dietro di lui e in realtà ci siamo messi davanti e andiamo altrove. Grazie perché la tua pazienza è più grande della nostra stupidità. Difficile, eh? La pazienza più grande della nostra stupidità. Ti ringraziamo perché ci hai donato Gesù e ringraziamo te Gesù perché sei sempre con noi, tu ce l'hai promesso e sei fedele. Io sono con voi ogni giorno fino alla fine della storia, fino alla fine di questo eone, di questo tempo. Ti chiediamo di avere ancora pazienza con noi. Ti chiediamo di aprire il nostro cuore alla riconoscenza che diventa responsabilità e dono per i fratelli. Donaci di avvertire la nostra fede come una grazia che non possiamo tenere per noi. E ti chiediamo ancora una volta di effondere su di noi la forza dello Spirito Santo. Ne abbiamo bisogno perché senza lo Spirito Santo ci sentiamo orfani. E tu ce l'hai promesso, non vi lascerò orfani, vi manderò un altro sostegno. Grazie perché sei con noi e ci doni lo Spirito. Grazie Spirito Santo perché operi in noi, tu sei il Creatore e ci spingi ad andare sempre oltre, a non fermarci a dove siamo. Grazie perché tu ci porti a quella fecondità che il Padre da sempre desidera da noi, una fecondità che si chiama amore, amore che vince, che trasforma, che rinnova. O Maria, tu che sei la madre di tutti noi, guidaci con fermezza e con pazienza verso la pienezza della vita in Cristo. Amen. Siamo dunque, dicevo, al versetto 15, questi ringraziamenti e saluti, ci riagganciamo a quello che San Paolo stava dicendo, vi ricordate, diceva avete fatto bene ad aver parte alla mia slipsis, cioè alla mia spremitura. Paolo sta vivendo la spremitura della prigione, la fatica della prigione. E poi dice, voi sapete anche voi, o filippesi, che all'inizio della buona notizia, la traduzione viene all'inizio del Vangelo, ma se io penso all'inizio del Vangelo, qualcuno può pensare all'inizio del libro del Vangelo, no? Invece quando Paolo parla di Evangelion, all'inizio dell'annuncio, cioè quando io ho cominciato a far conoscere la bellezza di Cristo, perché l'Evangelo, la buona notizia, non è un libro, è una persona. Ricordate l'inizio del Vangelo di San Marco? Comincia con inizio, proprio vuol dire proprio l'avvio, inizio della buona notizia che è il Vangelo. La buona notizia è il Vangelo e la buona notizia è Gesù Cristo, che è Gesù Cristo, perché dice la buona notizia di Gesù Cristo è un genitivo esegetico. E qui allora all'inizio, cioè quando io ho cominciato a farvi conoscere Gesù, quando venni dalla Macedonia, ricordate che Paolo veniva dalla Macedonia ed era andato, ricorda quando aveva fatto gli Atti degli Apostoli, no? Dovreste ricordare chi vi ha seguito un po' in questo cammino, dalla Macedonia Paolo se ne è venuto via ed è arrivato a Filippi. Ricordate che Paolo aveva fatto il famoso sogno, vide un macedone che diceva passa da noi, e poi aveva visto uno che invitava, e Paolo capisce che il Signore lo chiamava lì, lo chiamava, quindi dal Macedonia poi arriva a Filippi, prima città del distretto dell'Europa, siamo in Europa. Quando giunsi dalla Macedonia, nessuna comunità, ecclesia, ebbe in comune con me, notate bene, il verbo che ho tradotto avere in comune con è oikonomesen, cioè non ha fatto coinonia con me, comunione vuol dire fare coinonia, nessuno, cioè in fondo Paolo si è sentito abbandonato, è venuto via, nessuno mi è stato vicino, altrove dirà durante la mia prima difesa tutti mi hanno abbandonato. Paolo si sente solo. Ecco, anche qui, quando lui è venuto via dalla Macedonia, nessuna comunità ebbe in comune con me un conto di dare e di ricevere. Quindi una partita doppia, no? Nessuno ha avuto in qualche maniera, hanno tagliato i ponti con me, diciamo così. Paolo si è sentito solo, abbandonato, e nessuno ha voluto avere a che fare con me, se non voi soli. È bellissimo in greco, eimeis monoi, soltanto voi, nessun altro. E da dove veniva Paolo? Paolo veniva da Tessalonica. Ha dovuto scappare, lo volevano far fuori, dovunque, se voi andate a vedere gli Atti degli Apostoli, dovunque arrivava Paolo doveva dopo un po' levare le tende e scappare, qualche volta a gambe levate, qualche volta invece no, però sempre doveva venire via. E poiché anche in Tessalonica, e una volta e due, voi, già allora, non so, quando Paolo è arrivato anche a Salonicco, quindi Tessalonica, una volta e due, cioè per ben due volte, cioè lui dice apax kai dis, noi diremmo no, una e due volte, oppure almeno due volte, voi avete mandato a me, mandaste a me, verso il bisogno, c'è un eis, vi ricordate il famoso eis, cioè io ero nel bisogno e voi avete provveduto progressivamente a venirmi incontro, cioè questo eis, voi avete, siete venuti verso di me, ecco l'eis, siete venuti verso di me, quindi la discrezione da una parte dei cristiani di Filippi. E quindi si può capire tutta la riconoscenza di Paolo, cioè voi siete stati gli unici. E allora, se voi, adesso noi stiamo finendo la lettera ai Filippesi, vi rendete conto che i toni della lettera ai Filippesi sono molto diversi da quelle dei Corinzi, ma li vedrete ancora più diversi dalla lettera ai Galati, con cui continueremo il nostro percorso. Là addirittura è molto duro, con quelli dei coi Galati, perché vedremo che cosa hanno combinato questi. Ma anche lui ha avuto molto, ha amato molto e ama molto i Galati, ma appunto perché li ama molto li deve strapazzare un po'. Questi invece sono veramente un po' i figli che sono stati con lui proprio nel momento più difficile, e quindi Paolo sente di aprire il cuore, cioè voi avete nel momento del bisogno per ben due volte mi avete mandato qualcuno, non mi avete lasciato solo. E poi aggiunge di nuovo, non che io cerchi il dono, ancora una volta, capite? Qual è la gioia di Paolo? La gioia di Paolo non è che l'altro mi doni qualcosa, ma è che vedendo che l'altro mi dona, io scopro che queste persone sono maturate, perché quando io mi sento gioioso, quando vedo che l'altro donando ha imparato qualcosa, cioè io ho usato tutta la mia vita per insegnare loro cosa vuol dire l'amore gratuito e sono contento di vedere che adesso questi lo praticano, quindi ecco qui, non che io cerchi il dono, ma cerco il frutto. Qual è il frutto? Il frutto è, siete voi il frutto, qui capite? Il frutto è il bambino che cresce, non mi interessa se il bambino mi regala la caramella, ma ho visto che lui è cresciuto perché ha avuto il coraggio di donarmela. Ho visto che è cresciuto dentro di lui, come vi dicevo ieri, no? Ho visto che è cresciuto dentro di lui la responsabilità, il desiderio di diventare grande, di diventare non soltanto uno che riceve, ma uno che dona. È bello quando uno dice, mamma mia, questo ragazzo, questo giovane, non credevo che il Signore lo portasse a questa maturità di essere capace di giocarsi, no? Allora, quando tu vedi quello, non è che sei contento perché questa persona ha fatto un bel gesto, no, sono contento che questa persona è cresciuta, cioè questa persona è maturata, non si è fermata a uno stadio inferiore, e quindi ecco quello che mi interessa. Io non cerco il dono, ma cerco il frutto. Notate bene, quello il frutto, pleonazonta, cioè il frutto sovrabbondante. È un frutto che non è sul mio conto, notate bene, non è un frutto che va a finire, cioè questo frutto mi va ad arricchire, perché il frutto è che mi avete portato a mangiare il mantello, questo, eh? No, il frutto è eis logon humon, verso il vostro conto. Ancora un eis, no? Un frutto che progressivamente va sul vostro conto. Cioè, mentre io dono, mi arricchisco io. Allora, voi donando a me, in realtà, siete arricchiti, vi siete arricchiti. Voi offrendovi, siete diventati più capaci di amare. E dunque, io sono ben contento, non per quello che ho ricevuto da voi, ma per quello che siete voi. Notate bene la sottigliezza, di Paolo. Cioè la gioia di vedere che le persone crescono, cioè la gioia di un padre è quello che il bambino o il ragazzo possa camminare con le sue gambe, non che dipenda sempre da me, che è esattamente quello che sta succedendo adesso, dove padri e madri hanno solo paura che i figli mi crescano perché poi mi abbandonano, ma è loro il mestiere quello di abbandonare. L'uomo lascerà suo padre e sua madre, non solo per andare con una donna, ma per qualunque altra cosa. Ma perché? Ma perché deve camminare con le sue gambe, deve tagliare il cordone ombelicale. E questa la vocazione di ogni cristiano, è quella di poter diventare una persona adulta, grande, che si gioca fino in fondo e che è capace di donare ciò che ha ricevuto. Finalmente non sei soltanto uno che riceve, no? Cioè, in fondo i cristiani bamboccioni è la stessa cosa, capite? Non esistono solo i bamboccioni che non sono cristiani, ma esistono anche i cristiani bamboccioni, cioè persone continuamente dipendenti. E anche qui io penso cosa vuol dire all'interno della comunità cristiana, delle persone che non abbiano continuamente bisogno che sia il prete a stimolarli a fare alcune cose. Vuol dire che crescano, e crescono loro. Questa psicodipendenza dal clero, no? Il prete deve fare il prete. Ricordate la prima delle belle scelte fatte negli Atti degli Apostoli. Non è bene che noi abbandoniamo l'annuncio della parola e la preghiera per dedicarci al servizio delle mense. Dobbiamo sceglierne altri, cioè ognuno deve fare il suo mestiere, cioè i preti faccendieri, no, i preti non devono fare i faccendieri, i preti devono essere una delle più grandi frustrazioni che io ho provato nella mia vita di prete, ma veramente, perché quando ho fatto il 25esimo io l'ho detto alla mia gente, ho fatto il 25esimo, poi si è avuto il foyer, ho concluso un giro, no? Dopo aver fatto 25 anni in diverse parrocchie, sono arrivato poi qui. Il cardinal Martini mi aveva lasciato. Combinazione era proprio, lui mi ha lasciato partire, mi ha detto, con il 1° luglio sei libero, io 1° luglio ero qui, il 29 ho festeggiato il mio, 28-29, l'anniversario della mia ordinazione, non mi ricordo più come era di settimana, comunque 28-29-30, quel periodo lì. Passato la notte su una coperta disteso sul pavimento, ma avevo già i mobili, erano già partiti tutti, non c'era più niente là, la casa era vuota, e il mattino dopo ho celebrato la messa, ho salutato le 4 vecchiette che c'erano perché era il giorno feriale, ho caricato l'ultima coperta che non avevo più niente, e sono partito, sono arrivato al foyer. Ecco. Però quando ho preparato la festa per il 25esimo, in cui ho predicato io stesso ancora un'altra, non ho cercato un altro predicare, ma ho cercato di predicare sul significato del sacramento dell'ordine, dicevo, ho detto una cosa che mi pesava sul cuore, dicevo, vedete, io sono molto contento di aver fatto il prete, di continuare a farlo, ma c'è una cosa che è una frustrazione dentro, perché io ho studiato per fare il prete, mi sono trovato a fare tante cose, mi sono trovato a fare la baglia dei bambini, organizzare partite di calcio, organizzare i gresti estivi, i tornei di ogni tipo, ho fatto ripetizioni private di ogni tipo, dalla matematica all'italiano, al greco, al latino, alla psicologia, alla pedagogia, aiutando i ragazzi a fare i salti di anni, eccetera, sempre allo stesso prezzo, cioè zero. E poi, quindi quello che mi chiedevo, però c'è una cosa che, è proprio questo che mi faceva male, perché pochi mi hanno chiesto, mi insegni a pregare, che è esattamente il mio mestiere, ecco, che ho cominciato a fare 25 anni dopo, capite? Cioè l'ho fatto anche in parrocchia, certamente siamo a pregare, lezioni divine, eccetera, perché Cardinal Martino mi ha mandato a fare il parroco proprio per questo. Però io dico, mi hanno chiesto di tutto e io l'ho fatto, comprese le raccomandazioni per il lavoro, il consulente matrimoniale, cioè tutto, ma... E io dicevo, ma perché non mi avete chiesto di fare il prete? Ecco, le cose che mi avete chiesto di meno, anzi, quando io facevo il prete eravate lì a guardare l'orologio, ma quando finisce questo? Ecco, capite? Allora, è lì il discorso. Cioè, e gli apostoli hanno proprio fatto questa scelta fin dall'inizio, cioè i sette diaconi, che guarda caso non erano ebrei ma erano greci, andate a leggere i nomi, no? Parmenas, Nicola, poi chi c'era ancora, Filippo, c'è tutta una serie, no? Compreso Stefano, che lui greco, anche lui Stefano, Corona, cioè tutti i greci erano, perché si dedicassero al servizio dei poveri. E quindi questa capacità di essere, di crescere. Allora è bello vedere, ecco, voi siete cresciuti, adesso camminate con le vostre gambe e fate questo. E allora ecco la gioia di Paolo che qui esprime, la mia gioia non è che io ho ricevuto da voi, ma la gioia è di vedere voi che siete diventati uomini, che siete cresciuti, che sapete donare gratuitamente, che siete diventati autonomi, che camminate con le vostre gambe, che siete capaci di organizzarvi. E adesso Paolo dice, bellissimo, ora ho tutto. Cioè, cosa vuol dire ora ho tutto? Non perché mi sono arrivati un sacco di pacchi, panettoni, colombe, no, ora ho tutto, cioè ho tutto perché ho voi che siete cresciuti, ho voi che siete diventati veramente adulti, ho tutto e abbondo, cioè addirittura proprio periseuo, proprio il verbo periseuo vuol dire sono sommerso dall'abbondanza dei frutti, cioè veramente abbondo, ho tutto. E poi dice, e poi conclude, lì è due punti, è abbondo, due punti, almeno in greco, anche se la punteggiatura sul greco non c'è, però i testi che ormai sono le trascrizioni mettono anche la punteggiatura. Sono stato colmato, basta, cioè ho ricevuto, notate bene, sono stato colmato è un passivo. Allora di chi sta parlando? Voi mi avete colmato? No, è un dono di Dio. Paolo sta evitando, è un ebreo Paolo, quindi non può nominare il nome di Dio, non si nomina il nome di Dio. Allora per usare il nome di Dio cosa bisogna fare? Si usa il passivo. Ricordate, non giudicate e Dio non vi giudicherà, non sarete giudicati. Beati quelli che piangono, perché saranno consolati, cioè Dio li consolerà, è un modo per evitare il nome di Dio. Allora, cosa ha fatto qui Paolo? Dice, ora sono stato colmato, cioè Dio mi ha colmato, cioè quello che voi avete fatto non è opera vostra, voi siete cresciuti, ma è Dio che fa crescere, non sono io che fa crescere, è Lui. E quindi veramente Dio mi ha colmato, avendomi donato voi che siete cresciuti, che siete diventati figli grandi, mi sento colmato, Dio mi ha colmato. Prima parlava di pleonazonta, cioè sono sovrabbondante. Ricordate che quando si dice che c'è un pleonasmo, c'è qualcosa di sovrabbondante, c'è qualcosa in più, no? Che io dico, non so quando quando uno dice a me mi piace, è un pleonasmo, cioè perché c'è a me e c'è un mi, quindi è una ripetizione, di una, è una sottolineatura del sé, no? Una persona che ha un grande senso del suo, del sé. A me mi piace, è, anche, è un errore, sì, però è un modo, ormai i romanzi vanno a finire così, è un errore, diventa addirittura una capacità fantasiosa di scrivere. La mia maestra mi scriveva Rosso Blu, ma adesso queste cose qui, allora chiamiamolo un pleonasmo, infatti qui pleonazonta, cioè prima sono sovrabbondante, poi qui dice addirittura periseuo, cioè sono stracolmo, e poi adesso dice sono stato colmato. Pepleromai, questo è il verbo, è proprio quello, essere colmato. Dio mi ha colmato, perché avendo ricevuto da Epafrodito ciò che viene da voi. Che cosa viene da loro? Ma non sono tanto le cose che vengono da voi, ma l'affetto, la vostra maturità, il vostro amore. Cioè Epafrodito, poverino, si è anche ammalato, vi ricordate, no? Allora, da lui ho ricevuto, da voi ho ricevuto tutto quello che ho ricevuto, che ho saputo. Che cos'è quello che ho ricevuto da voi? Sentite, odore di soave profumo. Osmen, quando dice che ho usmato, in greco si dice osmen, osmen euodias, euodias vuol dire ben, vuol dire odias, vuol dire profumo, eu buon profumo, perché esiste anche cattivo profumo, allora c'è un odore di buon, di soave profumo, quello che avete portato voi, quindi attenzione, come Paolo sa vedere, cioè la vostra crescita per me è un odore di soave profumo. Cosa vi viene in mente? A me viene in mente la donna che spacca la boccetta di Nardo, no? Quelli che hanno visto il film l'ultima volta, come odore di Nardo. Cioè, quando, perché c'è bisogno di spaccare questo? Ma perché vuol dire che io... non si ricostruisce più, è il dono totale, spacco anche la boccetta, cioè indietro non si torna. Se io tengo la boccetta, poi lo riempirò ancora, ne metterò dell'altro, no, ho spaccato anche la boccetta, ho donato tutto, no? Allora voi, ho visto che voi vi siete donati, per me quindi la vostra donazione, il vostro crescere, per me è diventato un odore di nardo, ecco, in fondo è il riferimento a Gesù, questa donna e tutta la casa fu piena di profumo. E questo profumo dopo 2000 anni continua ancora, no? È il profumo dell'amore di Dio che va avanti, quindi lui dice, quindi le cose che vengono da voi, cioè queste buone notizie, le cose, sono odore di suo profumo, ancora, secondo, sacrificio accetto, ecco il vero sacrificio, la vostra crescita, mi piace che tu diventi grande, il vero dono sei tu, ecco il sacrificio, la tua vita, il tuo modo di essere, o se noi dicessimo ai nostri figli, invece che la scatola di cioccolatini, ma io sono contento che tu cresci, non darmi la scatola di cioccolati, non farmi regali, il più bel regalo sei tu che cresci, che diventi grande, è questo, capite? Non sono le cose, ma è te stesso. Dio non ama le cose che noi gli diamo, cioè le nostre preghiere, le nostre novene, Dio ama la tua vita, la tua libertà, quando tu sei così grande che diventi capace di donargli la tua libertà, mica per niente, cosa noi, quella preghiera che diciamo alla fine del... della fine della giornata, che è di Sant'Ignazio, che la conclusione è famosa con contemplatio ad amorem della quarta settimana, tolle et suscipe, universam libertatem meam, prendi, oh Signore, l'intera mia libertà, ricevi la memoria, l'intelligenza e tutta la volontà, quanto ho e quanto sono, tu me l'hai dato, tutto ti ridono. È questo, è proprio donare tutto, è spaccare la boccetta, Signore spacco la boccetta della mia vita per te, quindi non torno più indietro, ed è un sacrificio accolto, bello, sacrificio accetto, Dio vuole questo, è questo il sacrificio che vuole, non che tu dia qualcosa, neanche che tu dia molto, Dio chiede tutto. Non chiede né poco, né molto, né parecchio, tutto. Vi ricordo che l'ha raccontato, no? Quel ragazzino che adesso si chiamava Nando, adesso si chiama Don Arnaldo, e credo che sia prevosto, perché ormai sono diventato vecchio io, e lui è diventato vecchio anche lui, e credo che Forse è diventato prete negli anni 90, 87, 88, 90, non so quel periodo lì. E era uno dei primi ragazzi, forse uno dei primi gresti estivi che io ho fatto con i ragazzi quando sono arrivato alla mia prima parrocchia. E mi ricordo questo ragazzino, beh, a 9 anni, biondino, uno di quelli che danno i nomignoli a tutti, che era capace di sempre buono, ma sempre tac tac schizzante, che inventava cose, una grande fantasia. E una sera, lui, la combinazione era nel mio gruppo, eravamo divisi a gruppi, poi si usciva la sera insieme un po', e allora l'ho visto un po' pensieroso, quella sera lì non era chiacchierino come al solito, e dico: "Ah, Nando, cosa stai pensando?" Io ero un po' pensieroso. E mi dice: "Sto pensando a quello che hai detto stamattina nella omilia." Io dico, siccome non sapevo più cosa ho detto, allora io, per non farmi prendere il castagno, ho detto: "Che cosa in particolare?" E allora lui dice: "Quando hai detto che Gesù vuole tutto." E io ho detto: "Beh, e allora?" E lui fa: "Don, ma hai mai pensato quante cose vuol dire tutto?" Ho detto: "Bravo Nando, 9 anni, eh? Bravo Nando, diventerai un filosofo." No, invece è diventato prete. Ora ha capito cosa vuol dire tutto. Tutto vuol dire bruciarsi d'amore, cioè no, o si ama o non si ama, non si può amare un po', capite? È perché l'amore è vita e non può essere un po' vivo, o sei vivo o sei morto, insomma, non esiste. Una donna che è incinta di un giorno non può dire veramente sono un po' incinta, no, o sei incinta o non sei incinta, incinta è tutto. Anche fosse un giorno o 2 giorni, importa. Anzi, all'inizio una donna non lo sa neanche, e qui è bellissimo, capite? Vuol dire che la vita è gratuita, cioè all'inizio Dio non ti chiede neanche che tu possa dire grazie, perché una donna si accorge dopo, quando sono passate pure settimane, e quindi vuol dire che le prime settimane sono il silenzio assoluto, e Dio ti sta donando e dice: "Tu non lo sai, ma io ti sto donando la vita." Capite che è bellissimo questo? Cioè è la gratuità che non esige neanche che tu gli dica grazie, perché non lo puoi dire, non lo sai, l'hai già ricevuto, ce l'hai dentro il dono, non lo sai, ma si svilupperà, crescerà, c'è? Capite? Non so se a me affascina questa cosa qui, ed è bellissimo pensare a questa cosa. E allora è proprio per quello che quando io offro e mi spacco come un profumo, allora questo è il sacrificio accetto. Non le cose, Dio non vuole le cose, vuole me, vuole la mia libertà. Ecco la contemplazione ad amorem, cioè è la contemplazione per arrivare alla pienezza dell'amore. L'amore è questo. Quindi, e poi dice sacrificio, allora abbiamo visto che è odore di soave profumo, sacrificio accetto piacevole a Dio. Euareston, è il meglio per Dio, è quello che Dio gradisce di più. E poi cosa dice? Allora, voi avete fatto questo, sentite che bello, il mio Dio, ot teos mu, il mio Dio, finora aveva parlato il nostro Dio, il Dio di Gesù Cristo, adesso dice il mio Dio, cioè quel Dio di cui io faccio esperienza, quel Padre che ho conosciuto attraverso Gesù Cristo, quella tenerezza che ho sperimentato anche nei miei viaggi, che non mi ha mai abbandonato, questo Dio che mi ha consolato, è il Dio di ogni consolazione, vi ricordate la seconda lettera ai Corinzi, il Dio di ogni consolazione, ebbene, il mio Dio colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza nella gloria di Cristo, in Cristo, cioè non quando saremo alla fine, cioè proprio passando attraverso la gloria che è di Cristo. Qual è la gloria di Cristo? La croce. Facendoci di passare attraverso la croce, che è il dono più grande d'amore, Dio vi colmerà, cioè più Dio ti ama, più ti accompagna a capire cos'è questo dono che è la consumazione totale di sé, cioè arrivi a diventare maturo fino in fondo, capace di fare quello che ha fatto Gesù. Qual è il massimo della nostra maturità? Essere come Gesù. Ricordate che Paolo è la sua, no? Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Se io vivo le cose di Cristo, sono in Cristo e basta. E poi la conclusione. A Dio e Padre nostro, prima ha chiamato il mio Dio, no? Prima era il vostro Dio, il Dio di Gesù Cristo, il Dio di ogni, adesso è prima il mio Dio, adesso è a Dio e Padre nostro, qui viene in mente, cioè patriemon, sapete come si dice Padre nostro, quando Gesù dice pregate così, Pater mon suentoi sura nois, Padre nostro che sei nei cieli, e qui ecco, è il addio patriemon, addio a lui la gloria verso i secoli dei secoli, c'è sempre un eis, cioè una gloria che si espande e che si porta sempre più avanti, che cresce sempre di più a lui, non a noi, la gloria è sua, è lui. Gloria, ricordate Paolo, ebreo sempre, la gloria non è nuvole di fuoco, fulmini, nuvole di incenso che salgono, immaginate il capitolo sesto di Isaia, no? Entrai nel Tempio, vidi il Tempio invaso di fumo e la gloria di Dio, no. Nella lingua ebraica la parola gloria, che se uno va a cercarlo sul dizionario ebraico, la parola gloria che si dice kabot, in realtà uno va a vedere, è sorpreso e dice peso, cosa vuol dire peso? Cosa c'entra il peso con la gloria? Vuol dire dare peso a Dio, cioè vuol dire che Dio ha un peso, cioè un valore. Quando una cosa senza peso è una cosa senza valore, no? Quando uno viene a raccontarmi alcune cose, ma dai, non dagli peso, cioè non vale niente, è una cosa che lascerà scivolare via. Invece dire che ha peso, ecco la gloria, è la peso. Allora, quando Dio ha peso, quando finalmente è un valore nella mia vita, quando finalmente è qualcuno di cui non posso fare a meno, cioè che finalmente questa gloria, quindi a Dio è Lui che deve aver peso, verso i secoli dei secoli, cioè questo peso di Dio si deve espandere sempre di più, cioè finché la gente capisce che senza di Lui non può fare nulla. Il nostro mondo deve arrivare lì a capire che, ma cosa possiamo fare? Se noi eliminiamo Dio dall'orizzonte della nostra vita, è la morte. Ricordate la Torre di Babele, ma noi la stiamo vivendo, siamo lì. Quando tu elimini Dio dall'orizzonte, fai tutto, ma hai perso di vista l'essenziale. E adesso continua alla fine: salutate ogni santo in Cristo Gesù. Come si chiamano i cristiani? Si chiamano santi. Aspasate panta agion, cioè salutate ogni santo, non dice tutti i santi, ma ogni santo. Cioè, perché santo? Perché santo vuol dire diverso, uno che la pensa diversamente dagli altri, uno che cammina in una direzione diversa, uno che non è come gli altri, uno che non è omologato. Capite? Noi siamo ormai nella omologazione. Ebbene, il cristiano è colui che non si lascia omologare. Ma fanno tutti così. Oh, bene, io faccio diverso. Tutti adesso vogliono fare questo, vogliono fare quest'altro, i periti di qui. Ma uno che invece vuole fare un'altra scelta. Ma io voglio dedicare la mia vita al servizio degli altri. Ma sei matto? No. Ricordo... una volta entrato in sacristia, ero parroco negli ultimi tempi, che non mi ricordo, c'erano questi diversi chierichetti, e allora dico: ragazzi, sono diventato vecchio, vorrei qualcuno che prenda il mio posto, c'è qualcuno che vuol fare il prete al mio posto? E vedi i chierichetti che passano tutti, uno guardava l'altro, allora guardo il più alto, apposta, è una provocazione. E poi sapete, poi mi pare che era la giornata pro seminario, forse dice, ma sapete che oggi è la giornata pro seminario, allora chi vuole andare in seminario? Io guardavo in terra, poi vedo quel più grande, tu Stefano? Sono mica matto io. Ah, grazie, io sono matto. Allora dopo faccio la predica, esco dalla sacristia, faccio la predica e dico, sono andato in pro seminario, cioè, sapete, ho domandato i chierichetti che ripeto che i chierichetti erano così. E allora, a un certo punto, uno mi ha risposto: sono mica matto. E sento una donna giù che fa: è il mio figlio. Era proprio. Era suo figlio. L'aveva azzeccato. Per dire che, ecco, i santi, cioè quelli che vanno controcorrente, ma noi abbiamo paura di andare controcorrente, abbiamo paura perché se non siamo omologati gli altri ci segnano a dito, capite? Allora, i cristiani allora si chiamavano i non omologati, i santi, il non aver paura di farsi chiamare i diversi, i santi. Adesso i diversi sono quelli che hanno l'orgoglio, no? Il pre, Pride, io so, lo pronuncio alla francese, Pride, invece che Pride. Comunque l'orgoglio di cui uno non deve essere inorgoglito, no? Perché San Paolo dice si inorgogliscono di ciò di cui devono avere vergogna, ricordate, no? Quelli che hanno il ventre come Dio, abbiamo letto il capitolo 3 di Filippesi, no? È proprio quell'orgoglio che è l'orgoglio sbagliato, l'orgoglio, guardate che è proprio così, cioè il nostro mondo si inorgoglisce di ciò di cui dovrebbe vergognarsi e si vergogna delle cose di cui dovrebbe inorgoglirsi. Cioè, provate a dire a un cristiano, ma lo dice il rosario, ma come faccio a dire il rosario? No, quando giri per la città, ma voi che giro con la città con la corona del rosario? Dico, ma io ho visto giro gente che andava a giro con la rivista pornografica e la sera leggeva, penso che lui deve aver vergogna, mica io, no? Una volta andavo a predicare un corso di esercizi spirituali a Roma, entro nello scompartimento del treno, vestito normale, così, e mia valigetta, e mi siedo, c'era lì un tale, questo qui, lui tira, a un certo punto mi siedo, mi accomodo, lui tira fuori la sua borsa, tira fuori una rivista patinata, di quelle proprio da far arricciare, e avevo ancora i capelli, quindi potevano, e me l'ha sbattuta sulle ginocchia quasi, perché era lì, e ho cominciato a sfogliarla, mostrandomi tutto il campionario di fiere bovine con mammelle dappertutto. Allora, la fiera bovina si fa vedere certe cose, no? Allora, allora io cosa faccio? Prendo la mia valigetta, tiro fuori il breviario, ne uscì un aggiuntore, cambiato scompartimento. Questo genere di demoni non si scaccia se non con la preghiera. Allora l'unica cosa, ecco, cosa volete fare? Se uno deve, io lui deve avere vergogna, mica io. Io devo avere vergogna a pregare, ma ci mancherebbe altro. Cioè, capite? Guarda che il mondo va a rovescio in questo senso. Noi rischiamo di avere vergogna di quelle cose di cui dobbiamo onorarci. Ecco, l'onore di essere di dar peso a Dio. E dunque, ecco, salutate ogni santo. Santo in Cristo Gesù, cioè diversi in Cristo, non diversi perché facciamo parte del club tal dei tali, no, diversi perché siamo in Cristo Gesù. E poi vi salutano i fratelli che sono con me, salutano voi tutti i santi. Adesso prima c'era ogni, salutate ogni santo, adesso invece quelli che sono qui, tutti i santi vi salutano, soprattutto. E qui sappiamo che c'è una comunità, una potremmo dire ecclesia domestica, si chiama così, la chiesa domestica, che era in casa di un certo Cesare. Infatti ci dice, vi salutano soprattutto quelli dalla casa di Cesare. Quindi c'è un tale che si chiamava Cesare, un romano, perché Caesaros vuol dire di Cesare, e è un nome romano. Quelli della casa di Cesare. E poi la conclusione bellissima, la grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito, che poi è diventato un saluto liturgico che è entrato nella liturgia. Ecco, possiamo dire, concludendo, no, un po' tutto questo, San Paolo ci insegna quali sono i motivi della gioia, quali sono i motivi del nostro orgoglio, l'orgoglio del vedere l'altro crescere. La nostra contentezza non per i doni che riceviamo, ma perché l'altro è diventato un dono. E potremmo dire che cosa desidero e voglio, e io potrei anche aggiungere un'altra, mi piacerebbe aggiungere un'altra domanda, per che cosa io mi rallegro davvero? Mi rallegro per le cose che ricevo, oppure mi rallegro per le cose belle che Dio opera nei fratelli, per le grazie che mi fa percepire nelle persone che incontro? Il gioire perché il Signore sta facendo grandi cose. Io mi commuovo sempre quando vedo come il Signore agisce e opera. Quando leggo, ascolto le vite dei santi, dico, mamma mia che meraviglia, come Dio opera, come mi sorprende, come è capace di fare cose grandi. Ancora adesso, guardate che sono tantissimi giovani generosissimi che si offrono ancora, che danno la loro vita, che scelgono il sacrificio di sé. Non esiste soltanto l'omologazione, ce ne sono, credetemi, ce ne sono tanti che hanno davvero il coraggio di innamorarsi del bello, del bene, e che decidono di giocarsi la vita per i fratelli, ce ne sono più di quanti uno si immagini, capite? Perché? Ma perché non fa rumore? Tutto il prato che cresce non fa rumore, se cade un albero, crac, brum, bam, brum, più grossi sono, ma un albero che cade fa più rumore di un'intera foresta che cresce, non fa anche tutta l'erba che cresce. E allora credo che di che cosa mi so rallegrare? Quali sono le sorgenti della mia gioia? Quali sono le cose che riempiono veramente il mio cuore? Che cosa desidero e voglio? Signore, voglio diventare sensibile al bello, al bene, capace di gioire quando sento il profumo del sacrificio gradito a te. Quando sento questo profumo di nardo che si espande e che arriva e che giunge fino a riempire tutta la tua casa.